Prima di iniziare a parlare della fotografia di Monica Bulai, volevo giusto, io non so se tutte le persone c'erano ieri, giusto in due parole fare il percorso che abbiamo fatto da ieri. Ieri Maurizio ha gettato le basi su cui lavorare, ha preso in esame la fotografia giornalistica di un paese che si trova a vivere in un conflitto perenne come Israele, e in modo particolare ci ha illustrato come il conflitto viene rappresentato dai fotografi ma anche dai cineasti israeliani stessi. E un altro modo di parlare di conflitti attraverso la fotografia c'è, e quello trattato ieri, lontano da quello a cui siamo abituati, lontano dalla spettacolarizzazione del dolore e dal punto di vista unico e univoco. Esiste una fotografia, l'ha mostrato ieri Maurizio, vicina all'uomo, una fotografia intima, evocativa, che invece di anestetizzare le nostre coscienze ci fa riflettere sullo stato delle cose. Qualcuno, non so se è presente adesso, qualcuno su Facebook, una persona che era presente ieri, ha definito la fotografia che ha mostrato ieri Maurizio una endofotografia, un termine che mi è piaciuto molto. Dopodiché avete assistito allo scambio con Fiorentino e Peverini, scusate. Mi è sembrato molto interessante il discorso sull'efficacia della fotografia. Ho trovato curioso che proprio la fotografia che deve mostrare la realtà, quella più efficace è proprio quella che evoca e quella che richiama la nostra immaginazione. Comunque siamo ora arrivati all'appuntamento con Monica Bulai, una fotografa polacca di nascita italiana di adozione,
sì.
No? E da qualche anno che seguiamo Monica e la sua fotografia, e poterla avere oggi per noi è davvero un grande piacere. La ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. E questo è un incontro che poi ci porterà a una grande mostra di Monica curata dal punto di vista qua a Officine Fotografiche a dicembre. Monica è una fotoreporter, una documentarista, e io la definisco una fotoantropologa, e poi vedremo attraverso le fotografie perché. La sua ricerca è incentrata particolarmente sulle minoranze, sui nomadi, sulla religione, sulla fede, nei paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa. Prima di andare a vedere le sue fotografie, volevo giusto capire da Monica una domanda semplice, visto che ti occupi di questa parte dell'esistenza umana, della fede, della religione, c'è un motivo per cui ti sei accostata a questi temi? Non c'è un perché? È iniziato per caso? Perché ti sento molto nelle tue fotografie e quindi vorrei capire che cosa hai trovato in questi temi.
Buonasera.
Buonasera. Grazie a Uri, grazie a Valentina, a Maurizio per questo invito. Sono veramente felice di essere qui perché sento questo posto mio molto. Anche questo incontro che ho assistito questa sera mi ha ispirato molto. Comunque, ci saranno sicuramente i motivi che sono molto lontani. Penso che in realtà tutte le cose nel mio caso, forse clinico, si collegano. Io ho lavorato dall'adolescenza praticamente su minoranze in Polonia, e poi ho cominciato a spostare questo lavoro sempre sul confine più orientale dell'Europa, più oltre. È stato quasi automaticamente il lavoro su ciò che è marginale, su ciò che non ha voce, sull'eredità in Polonia, sul grande silenzio dopo l'Olocausto, sul silenzio che ho vissuto pesantemente in quanto appartengo da una generazione che non ha conosciuto assolutamente i sapori di quella grande convivialità della quale ha goduto la Polonia durante per secoli, fino alla seconda guerra mondiale. Il fatto di essere polacca sicuramente mi ha segnato in questo senso, insomma, vivo in un paese spostato proprio da Jalta con uso di fiammiferi sulla carta geografica dell'Europa a ovest. Il nostro paese ha sempre gravitato per secoli verso Bisanzio, ma ha avuto questa enorme fortuna di avere una possibilità di incontro, ripeto, incontro probabilmente perso, l'occasione persa di incontro, quella con la regione della realtà. Cioè sono nata in una città che è la città più grande degli ebrei in Polonia, in Europa, non solo in Polonia, a Varsavia. Questo mi ha spinto a lavorare sull'ignoranza, sull'ortodossia, sul mondo, sulla rete del Bisanzio, e quasi in modo automatico su quello che è sul confine, seguendo un po' le intuizioni di un teologo polacco, un grande pittore, un grande scrittore, Wojciechowski, che diceva che appunto sul confine della religione, delle eresie, delle sette, anche la follia talvolta, del pensiero, si può scoprire il nocciolo della tradizione stessa. In realtà dal mio percorso è stato abbastanza conseguente e da anni seguo questa intuizione, questo lavoro in Africa del Nord, in Medio Oriente, in Iran, nel Caucaso, in Europa orientale, e lavoro sull'Afghanistan, sull'Asia centrale, che adesso ho progetto un corso da poco, da 2 anni appena, è un lavoro assolutamente conseguente, cioè a me interessa molto sfiorare le religioni in conflitto, lavorare sugli stereotipi, sulla nostra immaginazione, sul nostro immaginario e vedere cosa c'è oltre e che cosa ci arriva. Il problema è che noi siamo molto incastrati nelle trappole mediatiche, come ben sappiamo, nell'introduzione di prima è anche sufficiente, anche solo per questo. Ma il problema è che non ci rendiamo conto fino a quando siamo intrappolati, perché noi siamo veramente le vittime dell'uso che fanno per esempio i talebani con quegli estremisti dell'Islam, e fanno un uso perfetto. Io veramente ho goduto a guardare l'immagine di Osama Bin Laden avvolto nella vecchia coperta davanti alla TV, contemplava le proprie espressioni, il taglio della barba, copricapo, eccetera. Cioè, noi siamo veramente le vittime. Perché per il solo fatto che, riprendiamo questo motivo, per il solo fatto che dedichiamo talmente spazio sulla nostra stampa a questo aspetto, vuol dire che Osama Bin Laden ha vinto. E questa è una delle ragioni per cui sono stata in Afghanistan, un sogno molto covato da molti anni, per vedere qualcos'altro, perché ero stanca, anche Maurizio ha usato oggi la parola stanchezza. Non voglio dire la parola rabbia, perché non sono stata, sono molto lontana dalla sua sensibilità, anzi sugli antipodi, ma il lavoro che ho voluto fare in Afghanistan, che sto sviluppando in Asia centrale, ma anche in Pakistan, in Iran, in Tagikistan, proprio per vedere qualcos'altro, per arrivare alla sorgente, che è diversa da ciò che ci arriva.
Ok, ci sono molte domande che conoscendo la tua fotografia non ne abbiamo, e volevo anche stimolare le persone che stanno qua a fare delle domande, quindi questo incontro è una conversazione veramente molto libera e sentitevi liberi di intervenire quando volete, ma prima di andare avanti, penso che sarebbe il caso di far vedere le tue fotografie e le facciamo vedere tutte in una tirata sola, e sono fotografie dell'Afghanistan, ma anche del...
C'è qualcosa di della sezione centrale del Tagikistan, ci sono alcune foto che Sono casualmente in armonia con la mostra, quindi un po' di fondo africano dal Sud Sudan. Sì, dal Sud Sudan.
Ok.
Messo un po' così a casa.
Ok.
Ma facendo una lanterna magica, sono la luce.
Ok, allora propongo di vederli tutti in una tirata sola per sentire proprio il respiro di Monica, quello che io sentivo quando guardavo le sue fotografie.
Lei si chiama Salika. Salika. Salika, possiamo fermarsi un secondo perché è una foto importante. Siamo in una valle dove non entrarono né talebani, né russine, anche le truppe americane. Per arrivare bisogna mettersi addosso la buca, il buca, fare un po' a zigzag, sperando e pregando non cadere nelle mani dei banditi. Ecco, questa foto mi è particolarmente gioia, quindi mi fermo qui e poi andiamo avanti tranquilli a scrivere nei commenti, perché è una donna straordinaria, una donna che piena di vita, innanzitutto avevo finalmente l'occasione di parlare russo, che è una grande rarità, quindi di arrivare veramente in grande intimità. E lei mi ha portato a una casa di un mullah che sosteneva, Salika era analfabeta, sapeva con la mia memoria, che era molto probabile, però era un grande carismatico, cioè una persona che distribuiva i talismani sui fogli di carta, che sono stampe, che sono frammenti di una bella calligrafia con un pezzo di Corano, che bisognava mangiare un bicchiere d'acqua, anche io già più donna trascecco, questi talismani per la guarigione delle malattie improbabili. Ecco, Salika per me è un simbolo della gioia, della femminilità che non si vede sulle strade, perché oltre a Kabul, Herat, Mazar-i Sharif non ci sono visi femminili. Dopo la pubertà la mia faccia era l'unico viso della donna, vedo solo bambine. È una cosa drammatica, terribile, terrificante, perché mi sono resa conto quanto burka non è una cosa veramente che fa parte della tradizione, ma l'effetto della paura e delle guerre croniche, in cui anche l'ultima per 13 anni, che ha aggravato la situazione delle donne molto abbastanza forte, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Ecco, per me sarebbe che è un simbolo, se ne andrà poi. Questo Kabul al tramonto, fatto un po' sicuro. Qui i bambini vengono a giocare. Qui è un uomo che prende occhio, una bambina malatissima. Questa è una prigione di cui potevo fotografare solamente le mani delle bambine. Sono le fanciulle che possono o non andare a scuola nella provincia di Balkh, Wahan, dopo le piogge, la lotta con la natura. È una casa Wahan, nel corridoio di Wahan, un luogo relativamente tranquillo. La casa nera, cosiddetta dei Wahi, la popolazione del corridoio di Wahan, Kirghizi, primo Wahi, un villaggio dove tutti sono oppio modiche, drogati. Usano l'oppio come aspirina perché non c'è altro. E questo uomo invece guarisce con le preghiere perché non ci sono altre medicine, non c'è aspirina. Il matrimonio dei cuci nomadi, che si chiama Herat, in un santuario, se da dove sono scappate dall'Iran. Ecco, il mercato a Kabul, simbolo della pace. Le due mogli di due combattenti talibani a Kabul. La bambina Hazara durante una festa. Gli uomini Hazara durante la festa di Ashura. Questa è l'alba di Ashura tra i sunniti, che sono maggiormente fasciature tagiki, la ragazza a Kabul. Ecco, qui sono due foto atroci che ho deciso di far vedere di una ragazza che morirà al 80% dopo l'automulazione e fuggita da un matrimonio forzato. Questi sono gli uomini Hazara durante un rito nascosto. Qui è Haman, Kabul, un rito di purificazione che è quasi ossessione, ma anche atto religioso. Qui siamo a Kabul. questo Mokuchi che fugge e non ha più la terra né niente, vive sulle periferie della città. Herat, una bambina che dovrà fra 3 giorni andare via di casa e si occupa della mamma di un fratello paraplegico perché tutti i tetti sono di argilla e si cade. La maggior parte delle vittime della croce rossa in prima sede alla Kabul sono vittime della causa dei tetti. Siamo la capitale. Io sono già in Tagikistan. Nella cultura tagica che simile solo per lingua, per tradizione, per l'eredità persiana, ma è un mondo diverso completamente. Sono una ragazza che è stata abbandonata da suo marito, ha rischiato la vita, ma è stata fuggita, nascosta in una shelter, in un rifugio, una casa tragica. Ugan, ex Leninabad, qui costruiva una Russia atomica, prima matrimonio, non di questa donna, ma la donna che assiste al matrimonio delle altre donne, quindi è un rituale molto. Ci sono alcune foto sempre del Tagikistan. Ecco qui, vi ho portato anche una di Iran, di un luogo sacro, un dedicato al santo. Qui siamo in Africa, tra i Dinka, nomadi, Dinka del Sud Sudan, cattolici per un'anagrafe, animisti di anima, che preghiamo grande Dio della pioggia. Allora sono tutti bambini ex soldati ed è un anno, vanno per prima volta nella scuola, quindi non conoscevano altro che la guerra. Ancora sul Sudan, nella vigilia delle elezioni, del referendum, la danza degli uomini per scegliersi la donna, la danza rituale. Una mamma che aspetta di notte magari accanto al suo bambino malato di malaria. Questo Sudan, e anche questa forse l'ultima foto, siamo sul Sudan. Ecco, questa è la popolazione dei bambini che è immensa, che sono praticamente gli unici abitanti di questa grande zona. Anche là sul Sudan sono 25-26, 27 anni di guerra cronica. La maggior parte non arriva oltre 40 anni, sono tutti giovani.
Bellissime. E poi alla fine del nostro incontro magari ne vediamo senza didascalia, che adesso è stato per sentire.
Mi ha portato a gioco, ci ho portato a gioco con questa mia
cosa. Mi sembra di capire, penso che o te o me dobbiamo tenerlo acceso.
Penso, sì.
No, mi sembra di capire, hai scritto sul tuo sito che tu non vuoi, non hai mai voluto fotografare veramente la guerra, che hai preferito affrontare altri aspetti della vita meno conosciuti in Occidente. Mi vuoi spiegare un po' questa scelta? Perché non la guerra?
Perché ho paura. Perché ho paura delle esplosioni. No, paura, anche, cioè, in realtà questa paura c'è e non c'è, francamente, perché mi sono accorta che non ho paura, mi fa quasi paura di non aver paura, ecco. Però mi fa orrore, mi fa fastidio, non sopporto l'adrenalina degli uomini armati né di fotografi che seguono la guerra. Poi francamente non credo che siamo nel tempo di K, che veramente c'è bisogno di questa grave testimonianza così massiccia. Ovviamente c'è una enorme disponibilità e sacrificio che corrono i fotografi, però anche il loro sacrificio recentemente, sia in Afghanistan dove nell'ultimo un anno sono veramente tantissimi fotografi mutilati come mai prima, di cui i ragazzi incredibili hanno preso, insomma, un collega inglese ha preso due gambe, una mano saltando sulla mina, lui che è andato a sfotografare le vittime della guerra, però per un giorno è andato con le truppe. Un altro, Joao Silva, ha perso due gambe, un altro fotografo di origine spagnola, anche un piede, ma già ha fatto un'altra guerra in Libia, altri due sono morti in guerra. Ma anche questo significa qualcosa, questo significa che c'è una grande richiesta di queste immagini. Perché nelle immagini degli ultimi di questi fotografi che sono morti in Libia, di uno di loro, si vede l'esplosione a un metro, due metri di distanza. Basta analizzarlo molto bene. Perché abbiamo bisogno di queste immagini? Perché? Cosa ci comunica di più il corpo nel processo di disintegrazione, degli occhi che spalancati guardano il vuoto, ci toccano ancora? Non so. Io faccio una mia piccola idea di poter lavorare su quello che c'è oltre. Come diceva Kapuscinski, quando c'è una grande attenzione di mass media sui luoghi dove avviene l'esplosione, di guardare il ridicolo dove c'è la vita. E ho visto una scena incredibile, ve la racconto. Allora, era un primo giorno in Afghanistan, in primavera, andavo in Tashkent. E quel giorno c'era un attacco alle basi di Bagram, completamente fuori, era giusto per far capire agli americani che non possono sentirsi così impuniti in questo campo immenso che ha occupato mezza valle, che come mi hanno detto ieri gli esperti costa 9 milioni di dollari al giorno manutenzione, cioè immaginiamoci qual è anche il business dietro questa cosa, no? Allora c'era questa azione di kamikaze e tutto così folle completamente, perché non avevo nessuna speranza oltre a quello di morire e ammazzare due guardiani afghani, ovviamente. E niente, ho visto così come una cosa irreale, questa grandissima valle piena di fruttetti, un fumo, qualcosa, là, qualcosa, cioè niente, proprio un segno minimale. E là dove io andavo sulla strada, a parte che mi sono fermata per un attimo perché gli americani erano talmente arrabbiati che hanno ferito molto fortemente nella parte intima un ragazzo che era disarmato, infatti io ero con emergency, ci siamo fermati per medicarlo, e lui mi ha guardato con questi occhi dicendo: ma voi chi siete? La prima volta ho visto questo orrore, quasi ovvio, mi sono così vergognata di essere ciò che sono. Niente, andavamo più avanti e là più avanti c'era una caravana di cuci, donne con questi vesti lunghissimi, coloratissimi, con cammelli, andavano indifferenti, poi la gente faceva le loro piccole mercanzie sulla strada, completamente indifferenti, come se la vita andasse avanti, loro si sono abituati a questa guerra, vivono, no? La scena sembrava quella di Brooklyn, no? Là c'è, cade in carne nel mare e c'è la vita. Così è Afghanistan.
Io volevo ritornare un po' sulle tue fotografie e sul tuo approccio, cioè volevo fare un altro discorso. E mi sono accorta che osservando le tue immagini ho riflettuto su quale potesse essere proprio la tua metodologia, il fatto anche di scegliere di non fotografare la guerra, ma la vita e il tuo approccio. E si avverte un'attenzione particolare verso i soggetti che fotografi, che sembra quasi un desiderio di non oggettivizzare, e mi ha ricordato un po' l'approccio degli antropologi, un tipo di approccio che era in voga negli anni 70 e che era quello dell'osservazione partecipante, cioè quella di entrare in intima confidenza con le persone che vengono, diciamo, da parte dell'antropologo oggetto di studio. E volevo capire se questo è il tuo approccio, se non lo è o è simile, in cosa differisce.
L'antropologia ha fatto questo enorme progresso, che ha cominciato a guardare se stessa, anche l'antropologo ha cominciato a guardare le proprie reazioni. Sicuramente quando l'antropologo viene ripreso dall'oggetto che sta guardando, come per esempio fotografata, ma è successo tante volte che non potevo fotografare in Afghanistan, ma le donne mi fotografavano perché ero l'altra, no? quindi questa posizione è molto interessante. Con i mezzi che ci sono, con telefonini, cellulari e anche camere fotografiche, è veramente intrigante questa trasformazione che è già stata così bene raccontata dai nostri antropologi che hanno fatto questa rivoluzione anche per lo sguardo. Per fotografare, io sono fatta per fotografare con la Leica, cioè il mio strumento perché è piccolo, poi è molto manuale, quindi mi piace tenerlo, mi piace la sua, proprio toccarlo, non girare, fa parte quasi del mio corpo. E fotografare con la Leica vuol dire essere molto vicino, cioè non è più uno sparo, non uso più come arma, io sono una mano che ha questo giocattolo piccolo, quindi devo essere molto vicino alla persona. E poi mi piace essere molto vicino alla persona, però sento un piacere fisico quasi, e ho bisogno di vedere, anche se non capisco, anche se non riesco a comunicare perché mi manca la lingua, conoscenza di un dialetto o di una lingua. E succede una specie di alchimia dell'incontro, di sicuro che è proprio una sensibilità, una cosa quasi da animalesca, proprio istintiva, ma questa cosa può arrivare a succedere solamente se c'è rispetto. C'è un grande rispetto e empatia, se c'è tempo, non si arriva con una brutalità per scappare e andare via, ma si ha tempo proprio. Ma tempo vuol dire tante cose, il tempo vuol dire per esempio fotografare senza chiedere permesso, o di fare un po' di balletto, entrare nel rapporto e ancora fotografare, avere tanti momenti in più. Oppure passare molto tempo assieme e dopo cominciare a fotografare passando già, diventando praticamente una pezza di arredamento, che talvolta è il massimo delle mie aspirazioni. E poi c'è anche, non so, quando le persone guardano, c'è questa intensa presenza, questa donna ride a me perché lei prendeva in giro quel nulla, no? Perché lei faceva molto ridere perché lei era molto più corta di lui. E noi eravamo accanto un all'altro, il suo poteva vedere la sua faccia a parte me. Quindi c'è questo sicuramente rapporto, quindi la fotografia è anche frutto di un'intimità, di un gioco, di un stare assieme. A me piace quando le persone stanno appena assieme, non è che vi vorrei sempre far ridere, perché non è questo lo scopo assolutamente, anzi, vorrei che siano se stessi, che io compare, ma mi piace quando stanno bene, semplicemente. Anche quando non scattano, non è questo lo scopo.
Ma infatti le fotografie mi hanno fatto pensare non alla cronaca dell'evento, cioè quella dell'andare, scattare e tornare a casa con le immagini per portare al giorno, ma alla cronaca del quotidiano. E questa cosa mi ricollega a quello che dicevo Ritto, che è una foto antropologa più che una fotoreporter in sé per sé. E, ricollegandomi sempre a questo discorso che fai tu, quindi tu fai un lavoro a monte, cioè quando arrivi lì, nella comunità, oltre alla conoscenza diretta, fai un lavoro prima di conoscerli, cioè ti informi di che tipo di studio, se fai uno studio prima dell'arrivo, insomma, della tua conoscenza diretta.
Sì, sicuramente c'è una preparazione, per esempio se lavoro sul tema del sacro, comunque vengo con la mia metà e molti viaggi costruisco attorno a una grande festa. Per esempio ho passato 3 mesi in Afghanistan nella primavera perché volevo fare Nowruz Bayram, che è il capodanno persiano, a Mazar-i Sharif, per vedere queste migliaia di persone, di pellegrini. Il secondo viaggio costruito attorno alla Shura, che è la festa dei, non solo di Hazara, però maggiormente sentita di Hazara, la festa del pianto per la morte di Imam Hussain, che è molto sentita, e anche ho avvertito, qui c'è una fotografia in fondo di questi uomini che si battono. Infatti è una festa nello stesso tempo molto sentita, come molto controversa, perché in occasione di questa festa risultano più tensioni etniche, le divergenze tra gruppi etnici in Afghanistan, Hazara e Pashtu, e sunniti, tagiki, Pashtu, che non considerano il concetto di autopunizione, di ferirsi, e lo sentono come un peccato quasi. Quindi questo rituale che ho fotografato era notturno, con le porte chiuse, con migliaia di persone blindate che vivevano ancora una volta questo rito, ma con un grande segreto, ma allo stesso tempo con tale tensione che avevo sensazione di assistere a un dramma antico, che qualcosa si svolgeva veramente in questo momento e in questa ora, ma con l'intensità di una cosa che anche si è ripetuta da secoli, con questa intensità è vissuta di nuovo da capo. Quando loro hanno spento le luci, il mullah è arrivato con la lettura della storia al momento cruciale, al momento più tragico. Ho sentito le donne piangere, gridare, ho sentito quasi invocazioni dei cammelli, delle persone che hanno cominciato a accendere le piccolissime candeline in ricordo di questo massacro, ma anche di questo, quello che è venuto dopo, della notte nel 600 d.C., proprio epoca cristiana, era molto intenso. Però allo stesso tempo, lavorando su questi eventi, sulla sacralità, cioè io mi sono posta un obiettivo molto preciso, cioè volevo raccontare appunto l'altro Afghanistan e l'altro Islam in Afghanistan, il paese che è veramente vittima di stereotipizzazione più che forse qualsiasi altro, e di lavorare sul sufismo, sulla magia e soprattutto sulla popolazione civile. Quindi in realtà è il lavoro sulla guerra anche, solo che fa vedere un altro aspetto, ma, diciamo, conoscenza antropologica, ovvero gli strumenti antropologici e la ricerca sono tutti in servizio dell'attualità per raccontare adesso, in questo momento, in decimo anno di questa guerra cronica, cosa accade. Questo è molto importante, perché noi abbiamo disimparato a vedere questa realtà appunto per le questioni di sicurezza, oppure perché ci dicono che è veramente insicuro questo paese. C'è una tale distanza tra noi e questo mondo che, non so, il fatto di camminare per strada, il fatto di entrare nelle moschee piene di uomini che pregano, nelle case, commuove davvero questi avvenimenti, non piangono, ma piangono sul serio. Quindi è veramente intrigante questa cosa. E fa parte dell'attualità più tremenda, perché ci coinvolge anche noi, perché gli effetti di questa guerra viviamo qui anche. Gli effetti delle nostre azioni, del comportamento di qualcuno irresponsabile in America che è un folle, che fa un processo al Corano, si ripercorre sulla vita delle persone che dedicano la vita agli afghani e agli stessi afghani di persone. Ogni cosa compiuta qui ha una ripercussione tremenda.
No, Monica, prima tu hai detto anche quando non scatto. Mi racconti dei momenti in cui hai scelto di non scattare per qualche motivo, oppure ti sei mai trovata travolta da sensazioni, da angosce, o ti hanno impedito veramente di scattare?
Sì, in moltissimi casi, nelle situazioni dei diritti religiosi, nelle situazioni che ho visto comunque belli, non sono detta, posso anche raccontare. Scrivendo a questo privilegio, la fotografia che amo, che sopra ogni cosa non è una mia ossessione, non devo scattare, posso non scattare anche se mi piace. Quindi questo è un grande rilassamento, no? Cioè non devo farlo, devo raccontare, ma quando lo faccio mi sono convinta e non mi fottono nessuna foto di nascoste, con una... Cioè, io sono molto veloce a fotografare, molto spesso sono veramente veloce, però molto spesso molto lenta perché aspetto, però non c'è mai niente di proprio di forzato, di nascosto, di questo gesto che già è un gesto brutto e che crea l'opposizione nella gente. Questo è molto importante, proprio il gesto della fotografia. Quali sono le situazioni? No, che ne so, per esempio in Sud Sudan, una di queste foto che avevamo visto là, sono trovata in una situazione che ho sentito un canto da lontano, è un canto incredibile, ho visto una donna che piangeva e ballava e cantava il suo dolore tremendo, perché lei ha portato nel braccio, anzi c'era una sua mamma che ha portato nel braccio accanto a lei un bambino, e lei era convinta che era ancora vivo, ma il bambino era morto. Allora lei correva, bambina, per tutto il pozzo, come accade molto spesso là. no, 2 anni. E lei correva attorno a questo ospedale, batteva il ritmo e trasformava il suo dolore in qualcosa che può essere ancora la vita, ma era ancora speranza. Io non so tirare fuori la macchina fotografica, non ce lo facevo. Le camminava accanto, ma non aveva una macchina sul collo, lei guardava e sentivo questa presenza molto forte, che lei mi accettava, ma forse non mi avrebbe neanche guardata male o si sentita male, non lo so, ma non mi sentivo assolutamente. Cioè, ma in questo senso sono un poco fotografo, magari. Ma poi sono tante situazioni così, ma in realtà tutta una questione di sensibilità, non lo so, sono situazioni che proprio non riesco, poi non riesco a fare la morte in quel senso, come spesso viene visto, ho visto tanto, non mi interessa. Penso che si può, forse ha un'altra cosa da far vedere, allora mi impegno in questa, magari qualcuno riesce a fare meglio di me questa cosa.
Se c'è qualcuno da fare, fa una domanda.
Una domanda che si vuole rispondere. Per capire andare in queste situazioni di sofferenza,
di sofferenza,
quindi soffrire uno, cercare di capire e di comprendere, di ricordare, di narrare, perché lo fa? Che cosa c'è nel suo passato o nel suo modo di essere che in qualche modo la spinge a entrare in queste situazioni e quindi anche a portare a sé un dolore?
Non lo so.
È una bella risposta.
Davvero. Io ogni tanto mi dico che è una responsabilità civile, me lo dico davanti a me stessa, così. Cito un grande poeta polacco, Czesław Miłosz, che ha preso Nobel, che è il mio più amato poeta. Il dovere privato. Non lo so. Devo farlo, cioè non posso non farlo, come dire. In questo caso il dolore fa parte della vita, anche in quel caso, in modo particolare in Afghanistan, sento che ci sono delle situazioni che, anche se sono forti, lo devo raccontare. Però cerco di farlo come sento, cioè senza violare, senza urtare la sensibilità delle persone che sono accanto. Per esempio, per me fotografare questa ragazza con il padre, c'è una foto di padre incredibile, non l'ho portata qui, ma io ho fotografato più il padre che la ragazzina, anche se la ragazzina si è bruciata per le allergie tribali, quindi anche per l'obbligo del padre. Io nel volto del padre, pieno di sofferenza, questa è stata un'intera giornata con loro, molto senza fotografare. Ho visto tutto già, il suo dolore, il suo amore. Era incredibile questa cosa. E lui l'ha accettato. Per me è importantissimo portare questa testimonianza, perché non ci rendiamo conto quanto è difficile la situazione delle donne in Afghanistan. Sì, sono state fatte delle denunce, ma credo che sempre non abbastanza. Perché, non so, 10 anni fa c'era questa grande speranza delle donne. È stato fatto molto, come scuola, educazione, tutto, ma la situazione sta precipitando, la depressione delle donne sta veramente andando a picco, ecco. Cioè, l'Afghanistan è il paese più grande, con la più grande quantità dei suicidi di femminili. Cioè, ci possiamo rendere conto di questa cosa. Perché? Non è solo questione di tradizioni, ma proprio di sensibilità femminile, che nella fase di età magari più delicata e più risentita sono sempre più fragili, e loro sono prime a fare questi atti insensati, non tanto per attirare l'attenzione, perché è difficile attirare l'attenzione e bruciare il suo corpo, ma per morire. È una epidemia che veramente cresce in modo spaventoso, non parliamo abbastanza di questo. Quindi, e poi l'età di sopravvivenza, la media di donne in Afghanistan è più basse dell'uomo, questa cosa è uno dei paesi più, cioè nel mondo sono le donne che più sopravvivono di più, questo è molto raro, 45 anni e gli uomini 47.
È spostato totalmente la risposta al di fuori di se stessi. Io vorrei tornare, sono convinto che
ci sia, non mi piace parlare di me stessa, cioè quello che faccio sono già queste cose.
Ok, allora non puoi rispondere.
Non so farlo. Magari lei sa rispondere meglio di me.
No, io vorrei sapere da lei. Sono convinto che dietro questa voglia di raccontare un dolore c'è qualche cosa che in qualche modo cerchiamo di risolvere dentro di noi.
Non lo so, io francamente cerco anche la...
Raccontare il medio, ma il perché vogliamo raccontare, non è questo quello che interessa.
Io francamente cerco la bellezza, cerco le situazioni positive che mi mettono nella situazione un po' poco privilegiata nel mondo del fotoreportage, del fotogiornalismo, ma qualcuno lo fa, io lo faccio anche. Quindi la bellezza che cerco, sia tutto dolore, no? Perché voglio documentare, sono anche documentarista, devo documentare il mio dovere. Ma quello che cerco è la bellezza, per far vedere qualcos'altro, per far colpire tramite anche la gioia.
Ma sì, è una necessità. Ma io che non sono fotogiornalista e cerco a volte di mettermi nei panni di chi va nei paesi lontani per fotografare, cerco di capire le sensazioni di stare in mezzo a delle realtà lontane. Cambiano le cose, il tuo atteggiamento, il tuo approccio, diciamo, il tuo metodo da un paese all'altro? Cioè, immagino che l'Africa è tutt'altra cosa del Tagikistan, è diverso dall'Afghanistan. Come ti senti? Come ti rapporti?
Sicuramente, ma non mi rendo conto neanche di questo perché è molto spontaneo. È tutta la questione del linguaggio dei gesti, del corpo, dello sguardo. Diversamente guardano le donne afghane, guardano le donne afghane cucci, che sono le uniche che guardano gli uomini, per esempio. Capire questo è quasi istintivo. Forse a me viene più facilmente perché ho fatto un po' teatro, ma forse, non lo so, magari per l'esperienza anche. Comunque la questione dello sguardo in Afghanistan è molto interessante perché è tutta una questione un po' di stile, no? Ma come guardano gli afghani, come ci si comporta per strada, dove si guarda, è veramente là è soprattutto la questione anche di sopravvivenza, no? Perché prima di tutto ci si giudica, ma anche il modo di guardare è la prima cosa che mi denuncia davanti a loro, la prima cosa che mi faceva vedere che la straniera che cammina, no? Poi le scarpe, ma prima lo guarda. Un modo di spiegare il corpo, di sottrarsi, di voler quasi nascondersi, pietrificarsi, diventare piccola, immobile, e comunicare con il corpo che io non voglio fare niente. Insomma, io sono qui ma non ci sono qui, è molto tipico per le donne afghane. Io l'ho usato per situazioni un po' così, sul limite, ma istintivamente, senza rendermi conto. Sicuramente si comporta diversamente con le donne africane, ovvio, si gioca con loro, si balla, anche si ride. Le esperienze che ho avuto alcuni anni fa nel villaggio di donne lebrose che ballavano, zappavano con queste mani senza vita, con queste gambe senza piedi, la terra era una delle esperienze più strane e forti della mia vita. Avevo la sensazione che loro davano a me, non io loro. Le fotografavo anche, ma era tutto sul limite di questo, non so, questo incontro umano, veramente intenso. Della donna che mi dava tutto, il suo dolore, la sua bellezza, la sua tragedia, la sua distruzione del corpo, una giovanissima, bellissima, ma molto malata. E vedevo tutto, l'intimità delle altre donne che quando si stancava le davano pezzi di cibo già più piccoli per poter direttamente nella bocca, perché lei zappava ma non era in grado di prendersi il cibo direttamente nella bocca, che facciamo molto strano. Ecco, ogni cosa è diversa, sicuramente Ian ha i suoi codici completamente diversi anche dall'Egitto, il modo di vestirsi, il modo di camminare, il modo di stare anche con gli uomini, invece una donna, anche quindi lavorare soprattutto nei paesi musulmani, non solo, soprattutto nei paesi musulmani è molto interessante, ma dal punto di vista di un'analisi antropologica anche. Cioè, la donna che viaggia è tutto, è uomo, è donna, è ospite, è straniero, straniera. Può essere un angelo, non mi scrive la cucina, non lì si può. In ogni caso, per sicurezza, bisogna dargli qualcosa, no? Questa ospitalità è sempre inviolabile. E poi sono madre, è in più madre di maschi, figli maschi, quindi sono una super madre. E non la fossi, non sarei. Se avessi figlie femmine, sarei una mezza donna, adesso sono super donna. Allora quasi più potenza.
La super donna mi piace.
Volevo sapere se fa vedere le foto che realizza alle persone che fotografa, in quel caso qual è lo scambio, se succede, qual è lo scambio che avviene?
Lo scambio in che senso?
Il tipo di reazioni che ha da, che hanno loro quando si vedono fotografate.
Se le fai vedere le fotografie
Molto raramente, perché molto raramente torno nello stesso posto, però se so che torno nello stesso posto porto le foto legali. Qui sono metà, bianco nero, bianco nero, alcune foto di colore sono digitali, fatte con la Leica M8, quella M8, poi mi si è rotta, e poi M9. Quando torno, io faccio sempre foto regalo per sicurezza, perché con la digitale ho sempre approfitto di questa cosa, no? Quindi talvolta faccio vedere le foto ai bambini, le faccio foto a loro per giocare, mi piace molto giocare, poi loro fanno a me. Però quando so che posso tornare da un certo posto, ma anche non tornare, ma avere la possibilità di andare per esempio alla Croce Rossa Internazionale, vi ho fatto ritratti, classici ritratti di famiglia quasi, no? Alla persona per dopo darli, è una cartella sempre regali. Molto spesso li stampo, ma dopo non li trovo queste persone, non so come arrivare. La relazione diretta non ne ho sempre, appunto, perché non posso sempre arrivare alle stesse persone, ma con la digitale è il momento di gioco della relazione. Questo è l'unico, però non lo faccio molto spesso, faccio soprattutto con i bambini, ma di solito non faccio, quando faccio le foto non visualizzo, quindi come se fotografassi, io non voglio vedere la foto, neanche per, cioè, le guardo dopo giorni, se è proprio una scheda piena, devo buttare via, ma non li guardo mai.
Io lo chiedevo perché io andavo per forse il rapporto con l'immagine di una parte di popolazione a cui l'immagine di sé è stata negata.
Sì, sono perfettamente d'accordo di questa cosa. Le donne per esempio in Afghanistan, è una questione molto interessante questa domanda. Le donne in Afghanistan nel loro mondo vogliono essere sempre fotografate, molto, cioè sempre, non uso mai le parole sempre, non mai, perché ovviamente è difficile analizzare, però ci sono le situazioni dove non si può fotografare la donna e non c'è eccezione. Per esempio tra i cuci uzbeki non c'era verso, io ero praticamente quasi un uomo, perché io in realtà portavo questa immagine nell'altro mondo, questo era chiaro come messaggio. Quindi anche se fossi donna potevo stare con loro, non ho dormito nemmeno con loro, perché c'era questa cosa che ero comunque un messaggero, qualcuno che va in un altro mondo, quindi può portare questa immagine, avevano una perfetta conoscenza di questa cosa. Diversamente nelle comunità dei Wahhabi, che si facevano lotta per farsi fotografare, i kirghisi, che sono molto più religiosi, era diverso, però dopo che vi ho spiegato, ho fatto tutta la notte, raccontato quello che voglio fare, eccetera, all'inizio i primi viaggi, cioè, quelli primi viaggi del primo incontro, quando ho visto la macchina fotografica, sono completamente scomparsi. Mi hanno fatto venire a casa, facevano come se non ci fossi. Ma c'è avuto un'intera notte di conversazione con il padre di famiglia, nonno di famiglia, nulla, che mi ha spiegato. Era quasi, sembrava quasi un miracolo. Lei queste immagini non l'hanno mai visto, fotografavo in logico. Poi ci sono molte situazioni, queste donne hanno paura che qualcuno possa vedere che siano fotografate, che loro vogliono, però se passa una persona si spaventano, perché possono dire che sono immorali, per esempio, oppure il marito le può bastonare dopo, per colpa mia, quindi stiamo molto attenti. Oppure sono situazioni, come ho accennato prima, che ero ospite al matrimonio, ho visto tutte donne suntuose, piene di addobbi, eccetera, non ho potuto mai fotografare, ma ero strafotografata io, seduta, nutrita con un porcellino, quasi. Non potevo fare assolutamente niente, però mi ho scattato centinaia di foto, con tutti, con macchina fotografica, con cellulare, con tutto. Era un'attrazione.
Abbiamo visto delle immagini molto diverse da quelle che abbiamo visto ieri. Secondo me nella forma, nello stile, ma anche nella sostanza, perché ieri abbiamo visto immagini fatte dall'interno di una determinata situazione, immagini di guerra fatte dall'interno. È vero che c'è un'osservazione partecipante, però noi siamo comunque altro rispetto al gruppo, alla società che andiamo a fotografare. La domanda dovrebbe essere quali sono state le tue difficoltà, in parte un po' hai risposto, e invece la giro chiedendoti se secondo te noi arriviamo quindi ai pregiudizi, perché noi comunque per loro siamo altro, non facciamo parte di quel gruppo. E quindi volevo capire se ci sono questi pregiudizi e in che modo li hai, se e come li hai superati.
Ovvio che ci sono, sono paure. Anche perché, per esempio, in Afghanistan, quello dei paesi proprio più difficili come Afghanistan, c'è una tale tensione che veramente riuscire a fare certe cose, riuscire a camminare, riuscire a essere con la gente del posto, a vivere con loro, mangiare con loro, andare in ospedale, così, prendere di trasporto, veramente non è facile. Però bisogna avere sempre questa attenzione molto forte alla realtà e allo stesso tempo avere una fortissima attenzione a tutto ciò che è attorno, la capacità di reagire velocemente, ma anche la capacità di distinguere codici attorno. Per me era molto difficile, cioè io riuscivo a catturare sguardi dei talibani, gente un po' così che proprio non mi piaceva per niente. Però talvolta mi succedeva che prendeva per uno sguardo un po' più duro una persona che non lo era, diceva un po' vergognata, questo, ho detto mica calmati, niente giudizio, stai attenta, basta che tu stia attenta, però non giudicare, mi vergognavo. Cioè ovviamente non avevo nessuna ripercussione sul rapporto, però mi sono resa conto di questa cosa, che ho molto paura del giudizio. Però mi rendo conto, per me fare questo lavoro è anche un veramente lavoro interiore su questa cosa, che allo stesso tempo bisogna essere molto attenti, molto veloci di non fare male, di non farsi male, ma allo stesso tempo veramente cercare di osservare attentamente la situazione, di non giudicare il silenzio altrui, che è un silenzio che fa parte di questa cultura che io non capisco, perché per me è nuova anche, no? Anche se conosco questo mondo orientale un po', un mondo musulmano, quindi con i suoi tempi, con i suoi rituali di conversazione e così via, però ci sono talvolta silenzi che non riesco a interpretare, invece sono preludi di qualcosa che dopo mi stupisce. Allora questa esperienza ogni volta, dico ancora una volta, non giudicare, non giudicare, e mi sono vergognata dentro di me tante volte, ogni tanto parlavo anche a voce alta, no? Nel senso che sì. Non è semplice, noi partiamo verso un paese carico di pregiudizi come l'Afghanistan, proprio armati con valigie di pregiudizi. Quello che arriva, cioè la strada che insegna, no? Però nel mio caso la salvezza era affidarsi alle persone, essere attenta a mandare una totale fiducia. E in quel momento io mi sono detta, loro sanno meglio di me, cioè sanno meglio. Nella alcune situazioni mi è dovuto andare via, andarsene dalle gambe per poter dire, stare più attenta. Però di solito la mia fiducia nelle persone era veramente l'unica chiave di accesso, l'unica, la più importante.
Posso? Quest'ultima domanda, quest'ultima tua indicazione mi ha fatto venire in mente un discorso che su punto di svista arti visive in Italia, anche su CATFM arti visive, su cui insistiamo da moltissimo tempo, su cui abbiamo scritto degli articoli in cui ci siamo molto accalorati, e sostanzialmente, se devo riassumere il motivo per cui ci siamo molto accalorati, è che ci siamo resi conto, guardando le fotografie che anche da questi luoghi, ma non solo, arrivavano sugli organi di informazione occidentali e italiani in modo particolare, si poteva riscontrare quello che abbiamo definito una sorta di neocolonialismo dello sguardo, che personalmente è una cosa che mi fa arrabbiare da morire. Mi ha fatto scrivere degli articoli feroci, anche su organi di informazioni molto diffusi. Non ho difficoltà a dire che uno degli articoli più duri che ho scritto è stato scritto sull'uso che Repubblica, lo compro fin dal giorno della sua fondazione, nella metà degli anni 70, un giorno decise, e questo è solo la punta di un iceberg, decise di pubblicare il primo piano di un bambino nero africano ferito, sofferente, non in grado di comprendere quello che gli accadeva in corso, sulla prima pagina di Repubblica. Sulla, diciamo così, sulla base di questa fotografia io ho scritto questo articolo, che poi è stato accompagnato da molti altri articoli, che vogliono appunto sottolineare questo problema del neocolonialismo, che si identifica nel fatto che il fotografo in genere arriva in questi luoghi con atteggiamento rapace, raccoglie quello che deve raccogliere, non si domanda quello che sta facendo, ovviamente non è il tuo caso perché stiamo qui a parlare a lungo di tutte queste problematiche, e l'editore, il direttore di giornale, peggio ancora il fotoeditor, portano a termine questo atto neocolonialista assolutamente privo di scrupoli. Perché privo di scrupoli? Perché tutto questo processo, a parte il fatto che per me è criticabile fin dall'inizio proprio come concezione, non prende minimamente in considerazione la questione della dignità dell'essere umano, che a mio avviso dovrebbe essere posta al primo posto. Perché non prende questo tema della dignità dell'essere umano non ha una posizione in questa situazione? Perché Repubblica non avrebbe mai pubblicato l'immagine di un bambino bianco occidentale in prima pagina, riconoscibile, nel momento in cui è ferito gravemente e soffre in maniera profonda. Questo mi ha sempre colpito, perché ho riscontrato questo atteggiamento in tutti i quotidiani italiani. La dignità del bianco e dell'occidentale è assolutamente preservata con durezza inaudita, qualsiasi elemento che va a ledere la dignità di un essere bianco occidentale è subito perseguito, querele, denunce, risarcimenti. La dignità di coloro che non hanno il potere, degli africani, delle popolazioni asiatiche che nulla hanno a che fare con il mondo occidentale, è qualcosa che non ci riguarda. E questo secondo me è un dato su cui riflettere, non so cosa ne pensi tu, Monica.
Ecco, condivido tutto quello che dici, condivido in pieno, mi mette in tristezza l'immensa anche le cose che dicevi prima oggi, assolutamente. No, la questione è che spesso io ho notato questo atteggiamento di fare le quattro foto sul tema, cioè si va per fare qualcosa, anche a costo di non trovarlo, ricreare questa situazione. Il mio sogno è fare le fotografie sui fotografi, cioè andare a seguito del conflitto per fotografare i fotografi, con tutto rispetto a fotografare, perché questo svela veramente. Io ho realizzato tante fotografie del conflitto, secondo me un po' la padronanza della tecnica, appena capisco un po' come le foto sono fatte. Quindi se vedo le fotografie di un uomo che viene picchiato davanti all'immagine fotografo, davanti alla camera, con quelli che lo picchiano, forse lo stanno ammazzando, che guardano, e sono ben coscienti che sono fotografati. Io so che il fotografo è complice. Ci sono tanti modi di fare la guerra, ci sono modi di... ci sono quelli che... inconscientemente, perché c'è la richiesta dei foto editor di avere immagini violenti, cercano l'esplosione e muoiono. Ci sono le fotografie che sono complici della violenza, perché tante persone non l'avrebbero fatto certi atti se non l'avrebbero amplificatore, che siamo noi anche. E questa è una cosa spaventosa, questo va oltre la discussione. Cioè, non, appunto, tutto che comunque è un elemento chiave di tutto. Come io per esempio quando ho visto questo carro armato con la scritta in da indietro situati a 50 metri di sparo, cioè proviamoci a immaginare anche una situazione nel nostro paese, cioè ogni situazione proviamoci a immaginare al contrario, quindi anche quella della violenza sui soggetti, sulle persone che incontriamo, sulle persone fotografate. Sicuramente qui è tutto diventato quasi un'ossessione, da un'altra parte è molto difficile fare fotografia e documentare la nostra quotidianità in Europa, cioè certe foto di, non so, Carlo Pessoa, ma anche tanti altri non sarebbero mai fatti, si dovrebbero fare, dovrebbero avere l'assoluto, liberatorio. Appunto, cioè documentare l'epoca, anche documentare i bambini, c'è una questione anche di sensibilità, ovviamente c'è un limite in tutto, ovviamente siamo nell'epoca che non conosce i limiti, quindi ovviamente ci servono anche indicazioni chiare, siamo nell'epoca della pornografia, dello sguardo totale, così parlo troppo.
No, qualche altra domanda?
Parla del fatto
lo vedo
che lei cerca la bellezza, no? E in queste situazioni suppongo quello che vuole dire, ma corretto, bellezza è la dignità,
bellezza.
È la dignità che si gestisce, la sofferenza stessa gestire. In qualche modo ha una sua bellezza, un suo fascino.
Forse anche fotogenica.
Non voglio dire in termini morti, cioè però
per
l'essere umano che soffre, che accetta una sua situazione e che la vive con dignità, per me è qualcosa di estremamente bello, no? Quindi magari questa può essere un'interpretazione che posso dare a sua affermazione, poi magari la può precisare. E volevo sapere, di fronte a questa situazione, no? Quando si percepisce questa bellezza, si è cosciente, si ricorda qualcosa di unico. Ha delle regole, meccanismi che l'aiutano a non scadere. A non scadere, a non fare che l'immagine poi diventi un abuso o un'offesa. No? Cioè, quando l'immagine deve comunque rappresentare quel sempre rappresentazione di bellezza che non serve. Cioè,
nell'uso dopo?
Nel momento in cui la scarta.
Ah, nel momento in cui la scarta.
Quando tu ti poni di fronte all'immagine, senti quella sensazione meravigliosa, che ti ricorda qualcosa di bello, poi come lo scatti determina se riesci o no a rappresentarlo. Mm-hmm. No? Ci sono dei criteri che con la sua esperienza ha sedata o è solamente una cosa molto istintiva?
Possiamo vedere una cosa?
Sì.
Quella delle due donne e due bambini nel buio che mangiano dopo un po' si mettono un po' nel buio. Sì, possiamo parlare nel buio.
Questa?
No. Due donne e due bambini, c'è pane, mangiano, c'è il tavolo, una specie di intima cena con le donne. Ecco questo. Ho fatto tantissime, sono stata 3 ore a stare con loro, mangiare e scattare, alla fine ho pianto perché ero felice. Ma io penso che queste donne erano perfettamente coscienti della loro bellezza e questa è la risposta alla domanda di quel signore che sta sotto questi grandi ritratti in bianco e nero che mi ha fatto la domanda, come loro rispondono alla questione dell'immagine. E penso che loro hanno visto la foto che io ho scattato nei miei occhi, anche se non l'hanno visto sullo schermino del display. L'ho fatto in digitale, ma non l'ho fatto vedere. Hanno visto la meraviglia, hanno visto l'incanto, e non erano in posa. Io queste donne ho incontrato per strada, c'era la posa, camminavano così lunghissimi mantelli neri. E uno di questi bambini ha una scarpa grande, penso che suo padre ha giocato nella pozzanghera. Io ho raccontato proprio del gioco che facevano, della delicatezza di queste donne. E loro non parlavano il russo, stranamente. Io a loro non parlavo nulla, proprio nulla di persiano. E mi hanno preso così, ho detto, vieni per mano. Mi hanno portato in casa, ho cominciato a scattare, sono stata con loro molto. Ma è proprio quel momento lì che il signore con la faccetta, con la sarpa rosa che mi sta chiedendo. Le regole non ci sono, è semplicemente stare assieme, quel momento così importante per me. Ho fatto tantissime foto con bambini che uscivano fuori, perché i bambini giocavano fuori dalla finestra. Io ero graziata dalla luce anche, e dai bambini che erano fuori con le madri parlavano con i bambini, c'erano tantissimi bambini, forse 6. Poi è un'altra dinamica, una scena vera, non succedeva niente, loro non mi hanno posato mai, poi si sono addormentati questi bambini, qualcuno è andato via, così. Era un modo di stare assieme, non so, per me scattare un modo di stare assieme con le persone. Poi come proteggere l'uso di questa foto? Sto attenta, cioè c'è la pescheria che racconta che non venga attribuita una storia strana, non vera, non mia, che non mi viene messo addosso qualcos'altro, come spesso accade con immagini, per esempio, degli musulmani che pregano, no? Dopo l'11 settembre queste immagini, schiena allineata, tutto lineare, doveva imputtarci la paura, perché sono tutti uguali, tutti pregano nella stessa direzione, pensano lo stesso, sono tutti cattivi, no? Quindi questa scacchiera delle schiene, tremende, forse anche migliaia di schiene, meglio che anche migliaia che 10, ci facevano paura, erano su tutte le pagine dei giornali per presentare l'Islam, tremendo. Quindi l'uso delle foto è molto importante, infatti io non vengo nell'agenzia perché non sono capace, ma avrei anche un po' paura di trovarmi... Ah, lo so, una delle mie foto di una donna scalza che cammina, mi ricordo, nel campo di grano, una donna, la prima mia vecchia foto, ho trovato una volta su internet, infatti ho fatto di tutto delicatamente per toglierla, non so fare, per pubblicizzare una pillola anticoncettiva. Giuro, una donna scalza, anni 70, con un fazzoletto blu sulla testa, che cammina con martello, perché lei correva dietro la mucca, io correvo dietro di lei, ho fatto questa foto che abbastanza mi piace, e questa foto qualcuno ha messo su internet per pubblicizzare la pillola anticoncettiva, era un blog di un portale delle femministe, ma l'uso era abbastanza sconvolgente, ecco.
Sentiamo la luce.
Sì, io personalmente starei ore con Monica a sentire quello che dice, quello che racconta. Sento molto la sua libertà nel fotografare e la sua sincerità, che secondo me sono elementi molto importanti. E vorrei chiudere qui anche per
stimolare la vostra curiosità per la mostra che ci sarà a dicembre, così tornate a vedere. Questo è stato solo un assaggio e direi di proiettare di nuovo queste immagini, magari nel silenzio, dopo tutto quello che ci hai raccontato, per poter veramente entrare nella tua fotografia.
Grazie. Grazie a tutti.